Sindaco e assessori informano.
Buongiorno a tutti. Dopo la lunga pausa causata dalle votazioni europee, riprendiamo la nostra trasmissione, la rubrica In Comune, e oggi abbiamo gradito ospite l'assessore allo sport e alla cultura, il signor Gabriele Musolò. Grazie assessore.
Buongiorno, ben ritrovati.
Ben ritrovati. Oggi vogliamo parlare di una cosa importante. Il clima ci sta aiutando, i giovani hanno finito la scuola, sì. Devono trovare degli spazi opportuni nella nostra città, e chi meglio dell'assessore allo sport e alla cultura ci può parlare del problema giovani a Salone.
Sì, intanto ringrazio davvero per l'invito. Se posso permettermi di fare una piccola presentazione, io come direi ho l'istruzione, i giovani e lo sport, perché esatto. La cultura è in capo al vice sindaco Laura Succi, che sta facendo un grandissimo lavoro.
Grazie.
Chiedo scusa per questa precisazione. Allora sì, intanto devo dire che il lavoro fatto nel corso di questi anni, nel corso dell'ultimo anno per quanto riguarda i giovani città, è un lavoro molto composito che si compone di diversi puzzle. Se siete d'accordo, io partirei da ciò che parte proprio oggi, il 17 di giugno, parte l'esperienza di giovani in campus, in città, esperienza che è ampiamente collaudata.
Non è molto diffusa questa iniziativa, non si vedono tanti manifesti in cui si parla di
no, allora, è una manifesti in città no, però attraverso i canali social del comune, non solo l'esperienza.
E cosa consiste questa attività, assessore?
Allora, parte oggi, esattamente oggi alle 9:30, i ragazzi dai 14 anni in su si sono trovati attraverso la collaborazione con l'Informa Giovani, con gli educatori del comune e con la collaborazione con la cooperativa Coinè, iniziano a fare questo percorso di partecipazione alla cittadinanza attiva, per cui oggi per esempio inizieranno ad occuparsi della pulizia del Parco Lura, dopodiché inizieranno ad occuparsi di altri spazi della città. Perché? Perché è importante che loro si rendano consapevoli che la città è un luogo di tutti, un luogo che va rispettato, è un luogo che va attenzionato, e quello che è alla base di questo percorso è la volontà dell'assessorato di educare alla consapevolezza di una coscienza civile. Quindi i ragazzi cosa fanno? In realtà verranno occupati in lavori di piccola manutenzione degli spazi. E quindi possono poi un domani, vivendo quegli spazi, essere più consapevoli del fatto che lo spazio stesso deve essere rispettato, perché è bene di tutti.
Comincia oggi.
Oggi l'attività andrà avanti per...
Avete una buona adesione?
Sì, abbiamo in tutto ad oggi 33 ragazzi che parteciperanno a questa esperienza, divisi in due gruppi. Il primo gruppo prima settimana, che inizia oggi, il secondo gruppo invece inizierà la prossima settimana. Ripeto, questo lavoro secondo me è un lavoro di visione, di educazione al rispetto del bene comune. Quindi questa è, diciamo, la prima delle attività che mi vengono in mente, delle tantissime attività fatte. Andando a ritroso, abbiamo organizzato anche quest'anno a maggio la seconda edizione della Marcia della Legalità, marcia che è stata purtroppo quest'anno un po', come dire, presa dalle nuvole che ci hanno...
Il clima non
è stato clemente con noi, perché è stato prima... È organizzata per il 23 di maggio. Il 23 di maggio, come sapete, è la giornata nazionale dedicata al ricordo, alla memoria dei martiri della mafia, quindi di Falcone, di Borsellino e della scorta, di tutti i martiri delle mafie in Italia. E in collaborazione con i presidi Rita Atria del liceo Legnani e del liceo Grassi, abbiamo organizzato questa seconda manifestazione, che quest'anno però è stata fatta il 3 di giugno, perché il 23 a Saronno abbiamo avuto un nubifragio. Quest'anno per la prima volta abbiamo avuto ancora una volta i ragazzi in piazza, eravamo circa 700-800 persone. In piazza Mercato poi, in collaborazione appunto con il liceo Grassi, il liceo Legnani e non solo, abbiamo organizzato il primo concerto della legalità in città. Quindi i ragazzi hanno scritto delle canzoni a tematica legalità. So tra l'altro che la vostra radio ha più volte parlato di questa esperienza, che avete invitato qui i ragazzi per raccontare il valore di questa esperienza. Di questo vi ringrazio moltissimo, perché è bene che le scuole vengono accolte dalle loro informazioni.
La radio è sempre vicina a tutte queste manifestazioni.
Esatto, anche perché anche essere qui alla radio è un'esperienza per i ragazzi, certo, che arricchisce moltissimo. Quindi dicevo, abbiamo organizzato la seconda marcia e il primo concerto delle carità. Il concerto è andato benissimo, i ragazzi hanno appunto raccontato ciò che significa per loro legalità attraverso le canzoni, hanno cantato anche altre canzoni sempre a tematica legalità, e l'anno prossimo riproporremo lo stesso format perché è piaciuto moltissimo, sperando che il tempo questa volta sia clemente con noi.
Rimaniamo sempre nell'ambito dei giovani. Oggi si prospetta ormai siamo già così a fine giugno, un luglio, un agosto e anche metà settembre interessanti.
Sì.
Quali prospettive possono avere i giovani per trovare uno spazio nella nostra
società? Allora, intanto questa è una domanda a cui rispondo molto con molto piacere, perché il 23 di giugno, quindi questa settimana, domenica alle 19, verrà inaugurato il nuovo spazio giovani per i ragazzi della città.
Dove succederà questo evento?
Via Benetti. Via Benetti.
Zona Matteotti?
No, zona Prealpi.
Prealpi,
zona
Prealpi. Scusi.
Allora, diciamo che al momento lo spazio si chiama Spazio di Via Benetti, ma in realtà
Qual è il fine di questa iniziativa?
Sì, adesso un attimo solo metto a posto un paio di cosette che mi interessano, che i ragazzi sappiano. Quel giorno stesso intanto abbiamo invitato alla inaugurazione tutti i ragazzi che dai 18 ai 35 anni sono candidati in città ma che non sono stati eletti, per cui per noi il target è il target dei giovani, a prescindere da, come dire, qual è l'orientamento,
cioè,
politico.
Avvicinare i giovani alla politica, no?
Avvicinare i giovani, no, a ragionare sulla città con l'occhio dei giovani. Quindi ci sarà questo spazio di 291 metri dedicato alle attività dei giovani. La prima.
Ci può dare qualche esempio, certo, qualche iniziativa?
Vabbè, un attimo, perché metto in fila le idee, perché la prima cosa che faremo è dare un nome allo spazio. E saranno i ragazzi, attraverso un concorso di idee che verrà lanciato quel giorno, il 23, a proporre all'assessore dei nomi evocativi in merito allo spazio. Lo spazio è composto da 291 metri con un salone molto ampio e poi ci sono altri piccoli spazi laboratoriali. Che cosa faremo?
Scusi, prego. È divulgata questa iniziativa?
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ora, che cosa faremo in quello spazio? Noi cercheremo, grazie alla collaborazione dell'Assemblea dei Giovani, che già informalmente si è riunita con me, ma anche con gli uffici, nel corso di questi mesi, per cercare di riempire di contenuti positivi lo spazio. Quindi non è l'assessore a dire cosa bisogna fare in quello spazio, ma sono i ragazzi, sulla base di una visione consapevole, critica della città, a progettare insieme all'assessore.
Su quale tematiche?
Allora, le tematiche a mio parere possono essere tante, In particolare la tematica legata alla capacità e alla possibilità di dar luogo all'espressione artistica, alla musica, uno spazio di condivisione, uno spazio dove per esempio raccontare le problematiche dei ragazzi ed avere anche uno spazio dove i ragazzi possono trovarsi per condividere questi problemi. Cioè, deve essere uno spazio aperto alle necessità dei ragazzi. Come faremo? Da settembre a dicembre raccoglieremo tutte le istanze formali ed informali che i ragazzi vorranno compartecipare. Dopodiché, insieme a loro, insieme all'assemblea, che è, diciamo, il nucleo della futura consulta dei giovani, noi con i ragazzi butteremo giù un bando di gara che poi deve essere presentato ad una cooperativa che possa essere in grado di mettere, di scaricare a terra le necessità dei ragazzi.
Ecco, assessore, ma tutte queste attività interessantissime, da chi verranno coordinate?
Verranno sicuramente coordinate dal nucleo che si occupa dei giovani in comune, in collaborazione con questa cooperativa formativa educativa che si occuperà dei bisogni dei ragazzi.
La scuola avrà un ruolo importante?
Grazie per questa domanda, sembra che ci siamo messi d'accordo, Agostino.
No, non è vero, eh.
Allora, la scuola deve un ruolo importante, perché è importante che ci sia un collegamento cronologico con la consulta, mi spiego. Man mano che i giovani crescono, e i giovani più non sono, abbiamo bisogno di un ricambio generazionale, per cui ci sarà un collegamento con i rappresentanti eletti nei consigli di istituto delle scuole, che man mano possono integrarsi con l'assemblea dei giovani e quindi man mano possano, come dire, andare avanti con la progettazione negli anni su ciò che faremo nello spazio di Via Benetti, eh? Quindi i ragazzi delle scuole saranno fonte inesauribile di partecipazione all'assemblea dei giovani, che avrà come luogo privilegiato lo spazio di Via Benetti. Quindi assolutamente sì, le scuole, soprattutto le scuole
superiori. Da quello che risulta lei, i giovani sono interessanti a queste iniziative, sì o no?
Allora, nell'ultima
parventa una buona adesione.
Allora, nelle primissime riunioni che abbiamo fatto dell'assemblea dei giovani abbiamo avuto una buona partecipazione che sta ritornando adesso. Abbiamo avuto l'ultimo incontro
da che età?
Dai 18 ai 35 anni.
Grazie.
Ok. Allora, dicevo, gli uffici sulla base dei miei indirizzi hanno riunito la scorsa settimana i ragazzi. Abbiamo avuto una partecipazione intorno alle 20 unità. I ragazzi si sono trovati per poter ragionare con gli uffici dello spazio. Io mi aspetto una grande adesione, intanto per l'inaugurazione, perché i ragazzi è da tempo che aspettano uno spazio in città. Lo spazio sarà una tabula rasa, sarà un foglio bianco dove i ragazzi della città potranno proporre attività per loro, eh? Quindi non troveranno uno spazio arredato, non troveranno uno spazio già, come dire, ampiamente sistemato, perché è mia intenzione con loro anche ragionare su cosa metterci dalla singola sedia al singolo progetto.
Questo spazio sarà sempre vincolato o possono cambiare?
Gli spazi, allora, per quanto riguarda gli spazi fisici saranno vincolati, sì, ma per quanto riguarda la multifunzionalità possono essere utilizzati.
E le tematiche quali saranno?
Le tematiche saranno, come ho detto prima, sicuramente la possibilità che i ragazzi avranno di progettare e di scaricare a terra attività legate alle loro necessità. Ok? Mi immagino anche che ci possano essere dei momenti in cui si ragiona anche delle tematiche del disagio giovanile, eh? Le tematiche in cui i ragazzi possono trovare un esperto che possa aiutarli a superare dei momenti.
Ecco, i tutor, chi saranno questi tutor? Se queste tematiche sono interessanti.
I tutor dovrebbero essere, dovrebbe essere l'agenzia educativa, la cooperativa, che sulla base della progettazione di questi mesi, da settembre a dicembre, che faremo con i ragazzi, prenderà in carico il progetto Spazio Giovani. Quindi ci sarà sicuramente un tutor in grado di portare avanti le istanze che i ragazzi mi presenteranno. Va bene? Come dire, da settembre a dicembre progettiamo. Da settembre di sicuro lo spazio deve essere aperto ai ragazzi.
In questi dibattiti, in questi incontri, ci sarà spazio per inculcare ai giovani il problema legalità?
Ah, ancora una volta, terza domanda concordata, ma così non è.
No, così non ho.
Allora, devo dire che il tema legalità a me sta tanto a cuore, eh? Tanto a cuore, e stiamo lavorando moltissimo in quella direzione con i ragazzi del presidio, dei licei, che avranno in questo spazio di via Benetti, che si chiamerà, come abbiamo detto, la scelta del nome sarà in capo ai ragazzi con un concorso di idee, avranno un posto dove potersi riunire, dove poter progettare, dove poter raccontare l'idea che hanno di legalità in città. Quindi assolutamente sì.
Ci saranno anche dei confronti con qualcuno che potrà dargli degli input?
Certo, certamente sì.
Faccio un esempio. Queste iniziative, assessore, è il primo anno che vengono fatte?
Sulle legalità? No.
No, su queste iniziative così dei giovani, di coinvolgimento.
No, assolutamente no. Come ho detto prima, fin dal primo vagito della mia esperienza in comune, ho già convocato l'assemblea dei giovani, i quali mi hanno raccontato le necessità. Il primo punto incontrovertibile, come dire, necessario era per i ragazzi la presenza di uno spazio giovani, ok? Spazio giovani che in realtà avremmo dovuto inaugurare qualche mese fa, ma purtroppo a causa dei soldi che abbiamo investito per rimettere a posto le scuole, le palestre, gli edifici comunali dopo i disastri di cui la città ahimè, insomma, che la città ha subito, no, con gli ultimi accadimenti delle estati, abbiamo procrastinato l'apertura dello spazio, ma finalmente il 23 giugno, domenica prossima, abbiamo lo spazio per i ragazzi.
Assessore, domanda bruciale.
Prego.
È contento del ritorno della partecipazione alle giovani in questi anni?
Chiedo scusa, non ho capito. È contento
del ritorno che ha avuto nella partecipazione dei giovani a queste iniziative?
Assolutamente sì. Per quanto riguarda le attività che abbiamo fatto con i giovani a 360 gradi, annualmente abbiamo coinvolto almeno 3.000-3.500 ragazzi in tutte le attività che l'Informa Giovani ha fatto, dall'orientamento obbligo scolastico, orientamento post obbligo scolastico, il campus che ho appena raccontato, le attività sulle legalità, le assemblee dei giovani. Abbiamo fatto tanto, ma in questo momento sono molto contento di avere uno spazio fisico dove i ragazzi possano riconoscersi, dove i ragazzi possano avere la motivazione.
Assessore, i giovani sono predisposti ad accettare queste innovazioni?
I giovani sono predisposti all'ascolto.
Oppure c'è una apatia?
All'ascolto. I ragazzi vanno ascoltati. Ascoltati, Agostino. Se non li ascoltiamo... lei prima ha utilizzato il verbo inculcare. Non dobbiamo inculcare. I ragazzi non sono non hanno una testa.
Non è un serbatoio da riempire.
Sono un serbatoio da riempire. Non è il famosissimo imbuto di Norimberga per cui i ragazzi con la bocca aperta ai ragazzi veniva inculcato. No, i ragazzi devono avere la possibilità di aprire la mente, di raccontarsi, di essere ascoltati, perché la mancanza d'ascolto, come lei sa, è la prima causa di enorme disagio, che soprattutto dopo il Covid stiamo cercando di affrontare, anche in collaborazione con l'assessore Pagani, che ringrazio, con la giunta intera, cioè la riqualificazione, mi sento, emotiva dei ragazzi di Saronno ci interessa tantissimo, e avere uno spazio dove potersi trovare per parlare, per ragionare, per chiacchierare.
Ecco, il problema spazi.
È importante.
Ci sono gli spazi?
Il problema spazi, come le stavo raccontando, prima non c'era, adesso ce l'abbiamo, 291 metri di spazio. Quindi i ragazzi li attendo, e attendo soprattutto delle idee concrete.
Ecco, secondo lei, i giovani, quali saranno le tematiche che hanno più a cuore?
Allora, una delle primissime volte che ci siamo trovati con l'assemblea, i ragazzi hanno parlato di inclusione, di supporto psicologico, hanno parlato di mobilità, hanno parlato di ambiente. Quindi sono tutte tematiche che ci raccontano che i ragazzi della città hanno una visione.
Sono affiancati anche da esperti. In
assolutamente sì, assolutamente sì. Hanno bisogno che diciamo, ciò che di buono viene fuori a livello progettuale possa essere veicolato, possono essere accompagnati in questo percorso. Sì.
Assessore, stiamo quasi arrivando alla fine della nostra trasmissione.
Abbiamo già finito.
Manca un minuto e mezzo, due. Qual è il messaggio che vuol lanciare ai giovani, ma soprattutto anche ai genitori che hanno ancora questa podestà sui giovani?
Allora, il messaggio è lo stesso. I ragazzi devono sapere che la città, l'amministrazione è pronta ad ascoltare le loro necessità. Non abbiate paura, non abbiate preoccupazione di raccontare di tutto ciò che hanno bisogno. Io ho bisogno di conoscere quali sono le loro necessità, ok? Per poter poi insieme progettare per migliorarsi insieme. Ai genitori dico che le necessità d'ascolto, mi ripeto, ma è importante, ascoltare, percepire i ragazzi è il primo passo per poterli aiutare a crescere.
Saranno un patrimonio di gioventù molto ricco, anche le
molto
attività
ricco, molto
associative
ricco,
sono
assolutamente
parecchie.
Non solo, noi abbiamo un bacino, diciamo, d'utenza potenziale enorme, basti pensare che i ragazzi delle scuole superiori sono circa 8.000 in città, quindi c'è tanto da fare, tanto da raccontare, tanto da dire.
Il tempo è finito, però so che chi ci ascolta magari voleva sentire anche qualche novità sportiva, la rimandiamo.
Sullo sport ci organizziamo, vengo volentieri.
Benissimo, perché sono tante le novità da ascoltare. Grazie Assessore e buona
settimana.
Grazie
a voi, buon lavoro.
Bene, adesso diamo spazio alla nostra rubrica Il Punto e abbiamo gradito ospite il consigliere della Lega, Alessandro Fagioli.
Il Punto, appunti e disappunti dal mondo della politica.
Ecco, riprende anche la trasmissione Il Punto e oggi abbiamo, come abbiamo anticipato, gradito ospite il consigliere Alessandro Fagioli della Lega Nord.
Buongiorno a tutti.
Alessandro, noi lo diciamo a chi ci ascolta, non abbiamo preparato nulla, lascio la libertà a te di trovare l'argomento che può interessare ai nostri cittadini saronesi. Sono tanti gli argomenti, si va dalla sicurezza, si va dall'attività recreativa, alla cultura, sono tanti gli argomenti. Qual è l'argomento che Alessandro Fagioli vuole così far conoscere ai nostri cittadini?
Allora, il tempo è quello sempre da 10 minuti, giusto? Allora, facciamo così, visto che in questi mesi come consiglieri della Lega e come Lega siamo stati impegnati in piazza in raccolta firme per poter avere un consiglio comunale aperto sulla sicurezza, io parlerei di questo tema perché noi abbiamo fatto anni a segnalare a questa amministrazione di tenere alto il livello d'attenzione sul tema della sicurezza, che certamente c'è la questione degli edifici da mettere in sicurezza, ma soprattutto è la vita in città a ridosso dei punti di maggior frequentazione, come la stazione, dove anche a me è successo che qualcuno tentasse di sfilare il portafogli a ridosso della stazione. Per cui
noi vorremmo cogliere l'occasione, perché chi meglio di uno che ha fatto il sindaco, che conosce quali sono le potenzialità e i poteri che ha un sindaco per poter affrontare il problema della sicurezza?
Allora, è una questione di approccio, quindi da un lato mi si permetta di non dico fare una tirata d'orecchie ai cittadini, però quando si vanno a votare alle elezioni, che siano le amministrative o le politiche, si votano determinati partiti, si sa che la soglia d'attenzione verso la sicurezza cala, perché è inevitabile, è una questione ideologica, per cui avendo votato un'amministrazione di centrosinistra l'attenzione sulla sicurezza cala perché certi fatti vengono interpretati da loro come effetti collaterali di una serie di eventi. Allora, mentre quando vanno delle amministrazioni di centrodestra si cerca sempre di rafforzare, a partire dalle polizie locali fino alle forze dell'ordine, quando si parla ovviamente di governo, si cerca di rafforzare la presenza e anche il contingente in termini numerici. Continuare a vedere polizia locale che viene come dire, non potenziata a 360 gradi nelle sue attività è un dispiacere, perché come dicevo il livello di attenzione deve essere tenuto alto, perché la criminalità quando vede una presenza importante e soprattutto una determinazione da parte di un'amministrazione locale che mette in gioco tutto un insieme di forze, perché non può ovviamente solo il comune fare, ma deve essere il comune il promotore dell'attenzione sulla sicurezza per i propri cittadini, allora a quel punto tutto il meccanismo si mette in moto. Ricordo che eravamo arrivati al punto, anni prima del Covid, ad avere anche in collaborazione con la Guardia di Finanza che arrivavano i cani antidroga da Malpensa per fare tutto un lavoro di attenzionaggio, di monitoraggio per prevenzione e anche per altre situazioni. Ci sono anche degli strumenti amministrativi. Di recente è uscito un articolo stampa da parte di un consigliere comunale di maggioranza a dire che la Lega non sa cosa siano i DASPO. Beh, sotto la mia amministrazione i DASPO li abbiamo applicati, mi sono anche confrontato telefonicamente con l'allora comandante della Polizia Locale Sala per dire: ma scusa, ma noi li abbiamo fatti a memoria, no? Dice sì, li abbiamo utilizzati, per come è possibile utilizzare questi strumenti.
Vi faccio una domanda secca. Lei ha fatto il sindaco, di conseguenza sa benissimo quali sono i poteri che ha il sindaco in merito alla sicurezza. A suo avviso, domanda un po' cattivella, qual è quelle cose che il sindaco di Saronno ha il potere di fare e non sta facendo?
Allora, è una questione sempre di numeri e di bilanci. Allora, noi abbiamo lavorato per 5 anni con circa 29 milioni all'anno di bilancio come risorse economiche. Questo comune ha chiuso il bilancio consuntivo del 23 con 74 milioni, più del doppio, di cui solo di spesa corrente, cioè quella che viene utilizzata per pagare i servizi e i dipendenti, da 37 milioni, mentre i nostri 29 milioni comprendevano tutto, anche la parte in conto capitale.
C'è un bel portafoglio, eh?
Esatto, quindi non riuscire a trovare risorse per assumere un contingente di agenti di polizia locale importante, ben più di quello che abbiamo lasciato, e magari anche ben più di quello che avevamo noi in pianta organica, secondo me, vista la condizione attuale, era una cosa da mettere in campo, anche perché noi abbiamo fatto anni a segnalare queste problematiche e venivamo derisi, o comunque magari derisi e fin troppo, però comunque venivamo tacciati di essere quelli che utilizzano il tema sicurezza quando non si sa cosa dire, no? Sull'andamento dell'amministrazione. Questo fino a giugno dell'anno scorso. Magicamente a settembre anche l'amministrazione comunale tira fuori la questione del sì, a Saronno c'è il problema di sicurezza. Bene, ma in questo anno quante assunzioni sono state fatte, che potenziamento c'è stato, quali sono stati i risultati? Perché il sentore comune di cittadini, non solo saronnesi, ma anche di coloro che frequentano la città da fuori, è che non vengono più a Saronno perché la considerano non sicura. Non si sentono a loro agio quando vengono a Saronno.
Domanda provocatoria ma secca: se l'assessore, se il consigliere Fagioli fosse ancora il sindaco, qual è quell'azione che farebbe che oggi non è in atto?
Ovviamente, come ho già detto, assunzioni a tutto spiano in ambito polizia locale, un raccordo.
C'è la copertura economica.
Con 37 milioni di spesa corrente, hai voglia. E anche, attenzione, perché poi ci sono anche degli strumenti attraverso il contratto decentrato che vanno a dare. C'era stata una legge dell'allora Renzi, presidente del Consiglio, che aveva portato la possibilità di dare agli agenti che operano in strada da 1 fino a 10 euro. Di bonus aggiuntivo sullo stipendio. Questo deriva però dal contratto decentrato, non sono risorse messe in campo in più, e questo è uno strumento che va a riconoscenza di chi poi sul territorio va ad operare. Ma se si dà mandato alla polizia locale di fare le loro per la polizia locale ha mille funzioni, dal controllo residenze, tutta una serie di questioni che normalmente non si vedono, ma se la polizia locale è utilizzata principalmente per fare controllo della viabilità e multe o controllo della velocità e non viene utilizzata per il presidio costante di certe zone, ma anche con un'azione specifica e coordinata, cosa succede? Succede che si sprecano risorse, un po' come quello che molti cittadini ritengono che rifare i lavori qui in Piazza Libertà sia stato uno spreco di risorse, che magari c'erano altre cose da sistemare in via prioritaria. Quindi un conto è dire, stiamo spendendo un sacco di soldi, sì, ma dipende come vengono indirizzati, questo in linea generale, per cui anche sulla sicurezza.
I punti critici della sicurezza sono soprattutto focalizzati nelle due stazioni, sia quella centrale che quella periferica, laddove la polizia locale non può intervenire. Quali sono i mezzi che si possono
allora, però attenzione, il fatto di dire che la polizia locale non può intervenire è tutto da dimostrare, nel senso che
è competenza della Polifer, no?
Ma allora sì, all'interno del sedime quello ferroviario è un altro discorso, però tutta la zona limitrofa si può controllare, si possono fare le verifiche. Tra l'altro nel progetto, quello insieme a Regione Lombardia e Ferrovie Nord, dei famosi 35 milioni di euro che avevamo portato a casa per questo progetto, di cui al momento ancora non si vede nulla, sono passati comunque 4 anni.
Si è domandato il perché?
Non mettiamola così, c'è in capo un'altra amministrazione che risponde a questa amministrazione del perché. Avevamo messo sul campo di realizzare un parcheggio aggiuntivo in zona stazione sud per dirottare tutta quell'utenza che arriva da Origio piuttosto che da Solaro, che anziché venire verso Saronno Centro potesse utilizzare quella stazione per renderla più attiva, più vivace. Ma da quel nostro progetto questo consiglio comunale ha votato una differenza, cioè di quello di stralciare quel parcheggio in zona Saronno Sud, cioè rinunciare alla possibilità di dare maggior accoglimento di veicoli, quindi di utenza per quella stazione, che l'avrebbe resa più viva, dando anche la possibilità di ripristinare quello che era il bar di presidio e magari anche avere tutta una situazione di maggior utenza, più vivacità dell'area.
Fagioli, altra domanda un po' cattivella: se fosse ancora lei sindaco, qual è l'azione che farebbe concreta che oggi il nostro sindaco non sta facendo?
La domanda di prima, alla quale pensavo
un'azione
risposta,
concreta.
Allora, essere
al di là
più,
di essere più un'eventuale assunzione di altri vigili.
Allora, prima di tutto, dal punto di vista comunicativo, non negare più il problema. Cioè, se i cittadini hanno questa percezione negativa, i numeri possono dire che calano le denunce, eccetera, eccetera, perché questo è un qualcosa che, ad esempio, quel tentativo di...
C'è molta differenza tra la sicurezza percepita e quella reale, al suo avviso?
Allora, se quella reale sono i numeri delle denunce, allora le denunce sono tendenzialmente in calo, no? Perché? Perché i cittadini tendono a non andare a denunciare i tentativi. Ad esempio, io spesso ho subito quel tentativo di furto del portafoglio e non sono mica andato a denunciarlo, anche perché chi denuncio, cosa denuncio, la situazione? Sì, tanto la denunciamo pubblicamente tutti i giorni, si sa che c'è questo problema.
Consigliere Alessandro Fagioli, il tempo è finito, però lei mi si impegna a venire un giorno con noi in radio per ampliare e discutere più serenamente di questo atavico problema che è la sicurezza, non solo a Salerno ma in tutta l'Italia.
Volentieri, però ecco, una cosa che tengo a dire è che quando esponenti dell'attuale maggioranza, che siano consiglieri comunali o altre figure, dicono che noi non abbiamo lavorato sulla sicurezza o che non abbiamo applicato i DASPO, questo è un falso, perché li abbiamo applicati.
Va bene, grazie assessore.